Allora, questo, diciamo, libricino, questa inchiesta ci dà un quadro purtroppo pessimistico su quello che è la storia e il presente del tratto costiero, appunto, italiano, perché, diciamo, col passare degli anni, soprattutto dal dopoguerra in avanti, è stato minacciato e deturpato da tutte le parti, a partire appunto dal turismo di massa, alle infrastrutture che ne sono conseguite, quindi i treni e quant'altro, ma anche appunto per quel che concerne poi gli sfruttamenti invece delle risorse marine, quindi sia appunto i porti, sia l'estrattivismo, adesso anche, cioè adesso in maniera più consistente, tutto quello che concerne le grandi navi e il trasporto dell'energia con enormi cavi sottomarini. Insomma, la trasformazione di un ambiente naturale in una risorsa economica da sfruttare, e che però va in maniera abbastanza chiara ed evidente, assottigliandosi sempre di più, mo per non dire scomparendo, anche se la tendenza è quella, sicuramente vanno perdendosi tanti ambienti a ridosso del mare, come per esempio pinete e altri spazi naturali che appunto sono degli ecosistemi unici, che appunto non riescono a sopportare il peso antropico dello sfruttamento delle coste. Quindi io, per iniziare, ti chiederei di farci così un quadro un po' in generale, anche se appunto il discorso è lungo, ma poi ci concentreremo pian piano su vari aspetti specifici, un quadro generale della situazione sulle coste italiane.
Sì. Allora, come hai giustamente detto tu, e come cerco di far capire in questo breve saggio, i litorali, le coste in Italia sono state considerate più come bene dal valore economico da sfruttare, anziché come bene naturale da tutelare. E quindi questo è stato l'approccio che abbiamo avuto nel nostro paese. Il libro va poi a illustrare i vari fenomeni di sfruttamento, di antropizzazione della costa, che hanno alimentato la scomparsa di questo bene naturale preziosissimo. C'è già un innalzamento del livello del mare in corso che provoca circa il 50%, provoca sul circa il 50% dei litorali italiani dei fenomeni erosivi. L'innalzamento del livello del mare, come sappiamo, è conseguenza del riscaldamento globale, quindi inquinamento, cause antropiche. Se a questo andiamo a sommare appunto costruzione eccessiva di porti turistici, scomparsa delle zone naturali costiere, costruzione di binari ferroviari, eccetera eccetera, questa va ad aggravare la situazione erosiva, la scomparsa. In più, l'approccio, oltre che appunto di sfruttamento, è stato anche quello di considerare sempre le coste come per il loro interesse particolare, quindi appunto questo singolo interesse magari per il turismo, per l'estrazione del metano, per il porto, senza considerare nella loro complessità, come invece sarebbe giusto, perché sono un ecosistema molto delicato e molto complesso, e anche a livello locale, quindi è il singolo comune che gestisce la sua porzione di litorale di competenza. Non c'è una visione generale di taglio nazionale, una pianificazione delle coste, e quindi non si considera purtroppo che se io costruisco, che ne so, una scogliera o un molo guardiano nella mia località, posso per esempio alimentare l'erosione nella località a fianco. Tutto ciò ha generato una serie di problemi ambientali che sono quelli che illustro nel libro.
Sì, e ricordiamoci anche che appunto ci sono tanti attori che speculano su questo. Mi viene in mente per esempio Eni, che appunto ha una forza contrattuale fortissima con le amministrazioni appunto litoranee, in quanto offre la possibilità di avanzare denaro per tutta una serie di iniziative in cambio appunto della possibilità di fare un po' il brutto e il cattivo tempo. Comunque, oltre a questo, mi vorrei concentrare appunto su un fenomeno turistico in particolare, perché diciamo ha dato un'accelerazione, una svolta su quello che io adesso chiamo così semplicemente un po' il turismo 2.0. Secondo me ci sono due lati e due esempi. Uno è un po' la riconversione delle città di mare. Mi viene proprio l'esempio di Rimini, che ha rifatto il lungomare in un'ottica elettrificata, in un'ottica green, in un'ottica di innovazione e automazione digitale, in virtù appunto della capacità di convertire i grandi eventi, così feste, e dargli una pennellata di green, continuando invece a sostenere un sistema capitalista di industria del turismo, in quanto è un'industria veramente insostenibile, diciamo. E dall'altro invece l'esempio del Jova Beach Party, quando una star da sempre fintamente dedita a temi ambientali e umanista si fa beffa di tutte le istanze che si sono opposte a questo tour, che andava a invadere completamente degli spazi naturali abbastanza risicati, insomma abbastanza rari, per promuovere insomma una festa che invece avrebbe portato il rispetto dell'ambiente, e lo fa attraverso associazioni come il WWF, che quindi ha smesso di fatto di proteggere o insomma sensibilizzare sulle tematiche ambientali, quanto più invece è diventato il passepartout per organizzare questi nuovi tipi di eventi, che naturalmente devono avere un bollino verde per essere attrattivi verso una clientela che ormai è anche attenta a certe tematiche, però di cui effettivamente riunisci decine di migliaia di persone in uno spazio dove non ci dovrebbero essere.
Sì, hai sollevato tantissimi argomenti, e sicuramente Eni e Jovanotti hanno in comune il greenwashing, anche se lo fanno in modo diverso. Eni a dimostrazione dei danni che provocano le sue attività estrattive lungo, cioè, a pochi chilometri dalla costa, e sono attività che conseguenze che conosco bene, perché vivo a Cervi, Riviera Romagnola, quindi per esempio tutta la spiaggia di Ravenna ha dei fenomeni residui molto gravi. Cosa fa Eni? Tutti gli anni, ogni tre anni mi pare, comunque dà una cifra molto consistente, non me la ricordo adesso, qualche milione di euro comunque, per i ripascimenti della spiaggia di Dante e di altre località balneari del Ravennate, perché c'è un'erosione gravissima, perché banalmente l'attività estrattiva del metano genera la subsidenza del suolo, quindi il suolo si abbassa e l'innalzamento del livello del mare, cioè il mare ha modo di far scomparire la spiaggia ancora più facilmente. E Jovanotti ha fatto green, insomma, per suoi interessi di marketing, in cui ho scritto poi nella rivista Gli Asini Online, che è la stessa rivista della casa editrice che ha pubblicato Arena Fragile, e quindi è un discorso molto complesso, però sì, insomma, lì è un esempio di privatizzazione, anche se temporanea, della costa per gli interessi di un singolo privato, che poi si fa bello dicendo ma noi la spiaggia la puliamo, questa è una festa per l'ambiente, ma in realtà non è tanto la questione di pulire la spiaggia dei rifiuti, e ci mancherebbe altro che non lo facesse, ma è calpestio, il livellamento della sabbia, tutta una serie di attività antropiche che dovevano essere fatte per ospitare i suoi mega concerti, e che andavano a compromettere appunto un ecosistema molto delicato, quella che lui considerava erba da sradicare o delle dune, ecco, in realtà sono delle barriere naturali dall'erosione costiera. E la presenza di decine di migliaia di persone sullo stesso tratto di costa naturalmente porta via sabbia che rimane attaccata alla pelle, che insomma c'è tutta una serie di motivi che sono stati ampiamente approfonditi quest'estate, perché il fenomeno Jovanotti è stato molto attuale. E venendo invece a Rimini, ecco, lì Rimini è proprio l'esempio unico nazionale di quando coincidono l'interesse economico e l'interesse ecologico, ovvero appunto, come dicevo, la tesi più o meno che c'è nel libro è quella di spiaggia come bene sfruttato in quanto ha valore economico, e quindi il turismo balneare, Rimini è la capitale del turismo balneare, e il turismo balneare esiste perché esiste la spiaggia, esistono gli stabilimenti balneari, perché si va al mare, tutto il resto, quindi alberghi, cementificazione eccetera, è una conseguenza dell'esistenza della spiaggia. Il turismo però, essendo appunto un'economia mondofaga, come dice Rudolf Christine, che ha scritto Turismo di massa e usura del mondo, mondofaga nel senso che si divora il mondo, quindi va a distruggere la risorsa stessa, che sia naturale o meno, su cui si basa. Quindi se nelle città d'arte soffrono il sovraffollamento, diventano invivibili, le località balneari soffrono il sovraffollamento eccetera, ma il turismo per una serie di motivi, cementificazione, costruzione di edifici necessari a ospitare i turisti, va a compromettere la spiaggia. Ecco, cosa succede quindi? Che sappiamo che il mare si sta purtroppo alzando e ci sono fenomeni come mareggiate estreme che sono sempre più frequenti. Rimini sa perfettamente che la spiaggia rischia di scomparire, cioè il sindaco, l'amministrazione comunale di Rimini sanno che rischia di venire meno nel giro di poche decine d'anni il bene su cui si basa l'intera economia del territorio. Fa il Parco del Mare, questo è il nome del progetto che tu citavi, cioè il rifacimento, il restyling del lungomare, in onorzia con tutte quelle cose che hai detto tu, ma lo alza di un metro. Alza di un metro il lungomare perché costruisce una barriera di difesa dalle mareggiate e l'erosione costiera. Quindi è una cosa che dimostra che anche quando c'è insomma, un interesse economico dietro, le opere vengono fatte anche di difesa e di tutela. Quando non c'era l'interesse economico, quando c'era solo l'esigenza di tutelare la spiaggia come bene ambientale ma non produceva profitto, non si è fatto mai nulla per difenderle invece.
Certo, e oltretutto mi sembra anche poi l'esempio, Rimini, anche di come si ristrutturano le città in virtù del turismo, diciamo, in capitale, con per esempio la metro che appunto separa quasi la città e come cambia completamente il paesaggio in virtù di questo.
Lì poi tutto il capitolo dei binari ferroviari che sono stati costruiti lungo la spiaggia, lungo la costa, quando ancora la spiaggia non aveva l'importanza economica che ha adesso. Questo sul litorale adriatico e lungo la riviera Ligure è stato fatto. Qui, diciamo così, sono state scelte anche storiche, fatte 60, 80, 100 anni fa, no? Quando non si pensava, magari c'erano tutt'altri metri di paragone, tutte altre priorità, quindi adesso non è che si va a rimproverare magari scelte fatte 100 anni fa, stabilimenti balneari, binari ferroviari costruiti con una storia. Certo è che ovviamente subiamo le conseguenze di tutto ciò, e quindi sì, tutto il litorale adriatico, da Rimini in giù fino a Marche Abruzzo, ci sono questi binari ferroviari che adesso rappresentano questa barriera tra centro e mare, che anzi hanno, anche qui lo spiego scientificamente nel libro, hanno aggravato ulteriormente l'erosione costiera.
Ecco, io vorrei approfittare, visto che abbiamo parlato del giovane di Beach Party, anche di un aspetto repressivo che appunto è uscito in questi giorni, che quindi secondo me palesa abbastanza i controsensi e le contraddizioni insite adesso nel modo di vivere la socialità, vivere l'aggregazione eccetera, perché se appunto un concerto come questo, che può essere fatto sia sulle spiagge sia a 2200 metri e portare decine di migliaia di persone, è applaudito da tutti, addirittura anche da Salvini, quindi per dire così. Dall'altra parte invece feste auto-organizzate come i rave party fatti in dei capannoni industriali abbandonati vengono criminalizzati, e addirittura viene fatta un'apposita legge liberticida, che sappiamo, vabbè, benissimo che è contro ogni forma di conflitto sociale, che però la dice lunga sulla mano paternalista dello Stato sul dire come bisogna divertirsi e quanto il nostro divertimento e la nostra aggregazione debba essere legata a strumenti di mercificazione, insomma, di pagare il biglietto, pagare i tuoi consumi, eccetera, eccetera, essere ben controllato. E quindi questa è una contraddizione. La seconda grossa contraddizione è che mentre il WWF approva e insomma e si dà questa ventata di green a questo mega concerto, a questo grande evento, a questa grande opera, diciamo, di questo concerto, un falò di fricchettoni in riva al mare invece viene spento e ti vengono fatte le multe, appunto perché ci sono rischi ambientali, quando invece era una pratica comune e che da sempre un po' ha riscaldato le notti marittime. E quindi questo è un lato, questa contraddizione. E dall'altro invece si evince come questi grandi eventi abbiano portato certe pratiche politiche legate al periodo pandemico, strumenti appunto repressivi che sono stati ritirati fuori, come nel caso di Marina di Ravenna, in cui durante il Jovan Beach Party l'accesso al paesino era consentito solo attraverso dei pass rilasciati dagli esercenti balneari.
Sì, adesso lì mi risulta che fosse l'amministrazione comunale degli esercenti balneari, ma poco importa. Venendo a questa contraddizione, sì, la strada è stata spianata dal Green Pass, quindi con la scusa della pandemia, e qui andiamo fuori tema, le coste sono solo un pretesto, però sì. Comunque il pretesto la scusa della pandemia ha giustificato l'introduzione di strumenti coercitivi di privazione delle libertà personali, come è stato di fatto il Green Pass, anche se aveva insomma l'esigenza di favorire, aumentare la vaccinazione. Non sarebbe stato possibile se non ci fosse stato questo precedente che in qualche modo, nostro malgrado, in tanti si sono abituati. Non sarebbe stato possibile per appunto un grande evento come è stato quello di Jovanotti, e la cosa che tu hai segnalato non è avvenuta solo a Marina di Ravenna, ma anche, se non ricordo male, a Vasto, in Abruzzo, l'inserimento di pass temporanei, per carità, però in questi 2-3 giorni per stare nel centro cittadino della località balneare devi avere il pass, che veniva dato ovviamente solo oltre che ai residenti, ci mancherebbe, a chi i possessori di biglietto. Quindi anche qui privatizzazione temporanea di spazio pubblico, dove invece chiunque avrebbe diritto ad accedere ogni volta che vuole, senza il rilascio di un pass. E quindi questo è stato il grande problema, che quando si denunciava ai tempi appunto dell'introduzione del Green Pass si veniva presi erroneamente come Novax, ma in realtà non era tanto quella, anzi quello era un modo per spostare l'attenzione sulla diatriba vaccino non vaccino, ma non c'entrava nulla. No, qui era uno strumento coercitivo che nulla c'entrava con i vaccini, o poco, che ha giustificato infatti l'introduzione di altre cose qui, che sarebbero state anomale solo 4-5 anni fa, tanto che lo stesso primo tour di Jovanotti, Jovan Beach Party 2019, non aveva nulla del genere e le località erano le stesse, proprio perché gli è stato insomma in qualche modo aperta la strada, e quindi questo ha rappresentato un problema. E l'altro, nel frattempo, l'altra contraddizione che sollevavi mi è passata di mente, era quella del WWF. Sì, la questione del WWF lì, anche lì è stato funzionale all'interesse di Jovanotti, cioè quello di dare una pennellata di verde alla sua iniziativa, che in realtà di ambientalista non aveva assolutamente nulla. Molto grave che lì ci sia un'associazione ambientalista che si presti a questa logica di mercato, e le associazioni ambientaliste in generale hanno, insomma, almeno in Italia per quello che conosco, hanno talvolta, se non, per non dire spesso, il difetto di pensare al consenso, no? E ragionare un po' spesso come un partito, e tant'è che spesso si fanno battaglie magari popolari, ma che acchiappano, no? Generano maggiore consenso rispetto a invece battaglie che sarebbero più importanti dal punto di vista ambientale, ma più difficili da comprendere, che non portano allo stesso consenso. Quindi questo è un difetto generale. Lì il WWF, forse, però, con tutte le polemiche che sono accadute, ci ha un po' perso d'immagine più che guadagnarci. Sicuramente, forse, anche giovanotti alla fine, tutto sommato.
Vabbè, quello basta ascoltarlo per fargli perdere ogni credibilità, ma guarda, eviteremo. Torniamo un attimo, torniamo appunto sulle tematiche ambientali prima di chiudere. Appunto, non solo spiagge ma anche mare. Adesso, diciamo, con la crisi energetica legata alla guerra ucraina, ma in realtà è una crisi strutturale del capitalismo che va a finire tutte le risorse, insomma, dopo una battaglia legata alle trivelle, alle estrazioni offshore, secondo me adesso ci sarà una grandissima liberalizzazione, appunto, per scavare, per poter insomma, prendere quanto più possibile metano dal mondo dai fondali del mare, come avevi già spiegato tu, con tutto quello che ne comporta, ma non solo perché sicuramente verranno approvati e anche salutati con piacere, magari i parchi eolici in mezzo al mare verranno fatte dei raccoglitori di energia attraverso le turbine, sempre anche lì, sempre in mezzo al mare, ma non solo, mi viene in mente il cavo Tyrrhenian Link che porterà energia dalla Sicilia alla Sardegna, l'energia appunto green, ma è un cavo di quasi 1000 chilometri che passerà sotto l'acqua, sul fondale marino, non solo, ma anche tutto il peso dei rigassificatori, delle bioraffinerie che appunto per la loro funzionalità devono essere nei pressi dei porti e del mare. Quindi ancora una volta l'acqua e il mare diventa uno strumento per estrarre energia e valore.
Sì, qui è anche qui conseguenza di responsabilità di vari governi. Adesso appunto, partendo dalle estrazioni offshore, notizia di alcuni giorni fa che il governo Meloni ha deciso di sbloccare nuove concessioni, eccetera. Qui abbiamo avuto purtroppo il colpevole originario, qui c'è un capitolo nel libro dedicato proprio alla ricostruzione delle eccessive concessioni che sono state date negli ultimi anni. Il primo colpevole originario è stato Mario Monti, che ha proprio ai tempi del suo governo dato veramente tantissime concessioni, tantissimi favoritismi ai soliti grandi gruppi estrattivi, fra cui Eni e non solo. Proprio rappresentando un eccesso, canoni molto bassi, concessioni di ampie porzioni di mare anche in aree naturali. C'è tutto il caso che è diventato un po' nazionale, è stato quello di Ombrina Mare in Abruzzo, no? Perché doveva sorgere davanti a una zona riserva, alla costa di Trabocchi, una zona di un certo pregio ambientale. Renzi è stato insomma in perfetta continuità con Monti. E poi c'è stato quel referendum purtroppo fallimentare e lì poi devo riconoscere invece il governo Conte, il secondo governo Conte ha dato un freno, ha dato uno stop e quindi ha bloccato le concessioni e i permessi di ricerca. Tuttavia c'era l'opportunità, cioè era stata una sospensione temporanea, quella voluta da Conte, cioè non aveva detto prima di proseguire con queste concessioni, questi permessi un po' senza criterio, bisogna pianificare, bisogna fare appunto si chiama PIT, sai, questo documento che doveva essere varato al Ministeri in accordo con le regioni, per decidere quali aree erano idonee alle estrazioni, quindi sacrificabili in qualche modo e quali no. Nonostante i 18 mesi di tempo, di fatto è stato prodotto un documento che era in perfetta continuità. Nel frattempo è arrivato il governo Draghi, ovviamente, quindi che non era tanto diverso dal predecessore banchiere Monti su questi temi almeno, e quindi questa opportunità di limitare le concessioni che si poteva avere è stata persa. E lì le regioni che furono artefici di quel referendum all'epoca si opposero, invece questa volta sono state supine alla volontà del governo, e quindi di fatto si è ripreso come prima e si riprenderà forse peggio di prima, perché nel frattempo siamo arrivati a vivere questa crisi energetica, e quindi c'è anche insomma in qualche modo un pretesto, no, per estrarre. Il problema è che anche qua genera, cioè in qualche modo l'energia ce la dobbiamo procurare e su questi temi non sono ovviamente esperto, quindi non mi azzardo. Dal punto di vista di quello di cui mi occupo, cioè ambiente e coste, sicuramente ci sono dei problemi. Le estrazioni offshore generano problemi alla flora e alla fauna marina, alimentano l'erosione, come dicevo prima, eccetera. Quindi sono cose su cui bisogna procedere con cautela. E in più c'è tutto il tema del parco eolico che dovrà sorgere al largo di Rivi, tra Rimini e Ravenna, insomma, cioè, ci sono dibattiti in corso. E dei rigassificatori, quindi tutta una serie di questioni emerse di recente, negli ultimi mesi, che hanno gravi problemi ambientali che si portano dietro comunque.
Va bene, Alex, io ti ringrazio per questo approfondimento. Infatti, comunque, noi invece ne abbiamo parlato abbastanza di questo, di tutte queste nuove forme di energia che vanno a sommarsi a quelle preesistenti, che vanno ancora una volta a mettere le condizioni, soprattutto nei paesi spopolati, di dover decidere se una piccola fonte di denaro o preservare il proprio territorio. Insomma. Sì. Le scelte, le lotte non saranno facili.